Immagina un mondo dove i circuiti informatici sembrano autostrade, con pacchetti di dati che sfrecciano come motociclette digitali. Attraversare questa frontiera vuol dire andare oltre i limiti dell'immaginazione, prendendo il controllo di tecnologie che un tempo sembravano fantascienza. E ora, in questo mondo, c'è Bitcoin, un vero e proprio strumento di libertà, pronto a riscrivere le regole del gioco. In questa puntata parliamo di nodi, cerchiamo di capirci qualcosa e cercherò, per quanto possibile, in un podcast di dare qualche indicazione pratica per realizzare un proprio nodo. Come state? Io sono Carmine e benvenuti nel mio podcast. Eccoci qui ragazzi, benvenuti a tutti, buona giornata o buona serata a seconda della parte del mondo in cui state ascoltando questo podcast. Ricordo a tutti che questo è un podcast ospitato nel gruppo Telegram Bitcoin Principianti, scritto tutto attaccato e tutto in minuscolo. È un gruppo rivolto a chi vuole imparare a conoscere con una certa consapevolezza Bitcoin, per cui non si parla di prezzo, non si parla assolutamente di investimenti e neanche di fiscalità. Ci concentriamo su aspetti di sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo pratico. Vedo che nel gruppo abbiamo molti nuovi arrivati e abbiamo anche raggiunto i 1000 membri e sono davvero felicissimo di questo, quindi non so, magari ci inventeremo qualcosa per festeggiare. Tra l'altro i nuovi arrivati che stanno ascoltando questa come prima puntata potrebbero ad esempio ritornare indietro nel podcast e riprendere le puntate passate, visto che abbiamo affrontato diversi argomenti. Vi ricordo anche di non aver paura di fare delle domande, ok? Non esistono domande banali, fatele pure, io rispondo senza nessun problema. Ovviamente le domande non fatele in privato, in quanto sarebbe impossibile per me gestire tutti i messaggi privati, già fatico tanto a farlo, fatelo piuttosto all'interno del gruppo pubblico, ripeto, Bitcoin Principianti. Senz'altro io ti lascio la puntata, ma solo dopo la sigla.
Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale.
Eccoci qua. In questa puntata andiamo a parlare di nodi Bitcoin. I nodi sono uno degli attori della rete Bitcoin. I due attori principali sono i nodi e i miner. Però noi in questa puntata ci andiamo a proprio focalizzare su quelli che sono i nodi. Cerchiamo di capire che cosa fanno. Innanzitutto voglio chiarire una cosa. In questa puntata noi parleremo dei cosiddetti full node e non dei nodi Lightning, ok? Quello è un argomento a parte, quindi noi stiamo parlando di full node Bitcoin. Quindi cerchiamo come prima cosa di capire che cosa è un nodo da un punto di vista concettuale, ok? Poi entriamo anche negli aspetti pratici per capire che cosa è un nodo da un punto di vista proprio fisico, ma intanto da un punto di vista concettuale, che cosa è un nodo? Allora, un nodo altro non è che un dispositivo che fa girare un software al suo interno e questo software consente a questo dispositivo hardware di poter conservare la cosiddetta blockchain di Bitcoin. Ora, che cos'è la blockchain, che alcuni chiamano anche spesso time chain? Come detto già in altre puntate, lo ripetiamo anche qui, la blockchain altro non è che un grande registro distribuito di tutte le transazioni che gli utenti che utilizzano Bitcoin fanno. Quindi, per intenderci, all'interno della blockchain ci sono le transazioni di tutti. Ogni qualvolta in cui voi avete dei Bitcoin e li mandate a qualcuno, stiamo parlando di Bitcoin on chain, ovviamente, ogni qualvolta voi avete dei Bitcoin e li mandate a qualcuno, oppure li ricevete da qualcuno, questo scambio, cioè il fatto che voi li abbiate mandato a qualcuno, che li abbiate ricevuti da qualcuno, viene scritto in questo grande registro, molto grande, tanto grande da contenere fin le prime transazioni, fin dagli albori di Bitcoin, che è la blockchain. Ok, quindi la blockchain di fatto è un database che è fatto in modo particolare, non è organizzato in modo particolare ed è distribuito, cioè nel senso non esiste in copia unica, non esistono poche copie, ma ne esistono tantissime copie distribuite in tutto il mondo. Ora cercheremo anche di approfondire. Di fatto possiamo paragonare questo anche altro esempio che ho già fatto diverse volte alla blockchain, a un grande libro dove ci sono diverse pagine e in queste pagine, in ogni riga di queste pagine, sono presenti le transazioni. Quindi c'è scritto che Carmine manda dei satoshi o dei bitcoin magari a una seconda persona, questa seconda persona li manda a un'altra terza persona e così via. Di fatto è un registro. Quando voi avete un conto in banca, per intenderci, anche lì alla base del vostro conto c'è un registro che tiene le transazioni di tutte le persone che hanno il conto in quella banca, ok? Però in quel caso il registro lo detiene la banca, mentre su Bitcoin il registro è la blockchain che è pubblica e può essere detenuto da tutti. Quindi, ancora una volta, la blockchain è un grande registro, un grande libro mastro, dove sono contenute tutte le transazioni degli utenti, dove sono memorizzate tutte le transazioni degli utenti. Ma da un punto di vista pratico, di fatto, che cosa è un nodo Bitcoin? Cioè, quando una persona dice io mi sono fatto un nodo, io voglio farmi un nodo, di fatto a che cosa ci si riferisce? Cioè, che cosa è concretamente questo nodo? Allora, un nodo altro non è che un computer, potrebbe anche essere un cellulare, però di solito un nodo è un computer che fa girare un software. Questi software sono dei software, il più famoso si chiama Bitcoin Core, ma ce ne sono anche altre di implementazioni come Knots, e questo software quello che va a fare è praticamente scaricare tutta la blockchain e andare a verificare che le nuove transazioni che vengono aggiunte a questa blockchain rispettino tutte le regole del protocollo. In informatica un protocollo è di fatto un insieme di regole standardizzate. Facciamo degli esempi ancora più pratici, io spero di non banalizzare questi argomenti, mi rendo conto che questo è un podcast sì, è rivolto a tutti per carità, però non posso neanche entrare con terminologie troppo tecniche perché finirei per rendere l'ascolto poco gradevole, quindi sono tra virgolette costretto a utilizzare delle terminologie semplici, a volte col rischio di banalizzare, lo sappiamo bene, però è una premessa che devo fare perché nel mondo Bitcoin, come in qualsiasi altro mondo, c'è anche chi è molto critico nei confronti giustamente di chi vuole rivestire il ruolo un po' di divulgatore. Quindi facciamo degli esempi però nella pratica. Un nodo può essere fatto utilizzando ad esempio un portatile, anche un portatile molto vecchio, ok? Non sono necessari computer con grande potenza di calcolo per poter creare un nodo. Addirittura possono essere utilizzati quelli che si chiamano Raspberry, che sono delle schedine che di fatto sono dei computer che stanno né più né meno sul palmo di una mano. Però possono essere utilizzati dei computer di più alto livello, possono essere creati dei veri e propri server. Di solito questo di qui non lo si fa per uso casalingo, ma lo si fa per scopi che sono più commerciali, oppure dei nodi possono essere banalmente creati su dei cellulari, ok? Qui ci sarebbero alcune cose da dire sui nodi sui cellulari, a me non piacciono particolarmente, però un cellulare, se con le dovute accortezze, può essere utilizzato anche per creare un nodo. Come abbiamo già detto, i requisiti tecnici hardware per poter avere un nodo sono di fatto molto bassi. Dal mio punto di vista, la cosa più importante da tenere a mente è la dimensione dell'hard disk o la dimensione dell'SSD, cioè in termini volgari la memoria, cioè ci deve essere un certo spazio di archiviazione per contenere tutta la blockchain, ma non solo, perché quando noi andiamo a creare un nodo non abbiamo solamente la blockchain, ci sono tutta una serie di altri software che vanno installati. Ecco, questa memoria, per intenderci in termini più volgari, diciamo così, deve essere, dal mio punto di vista, almeno da 2 terabyte, ok? Questo perché quando di solito si fa un nodo c'è un certo lavoro dietro per poterlo fare e, per carità, dal mio punto di vista rimane alla portata di quasi tutti, però di certo c'è un certo lavoro da dover fare, e quindi quando si fa un nodo di solito ci si vuole assicurare che questo nodo sia un nodo che poi duri magari 5, non so, 10 anni, ok, dove noi di fatto non lo tocchiamo più. Ecco, avere un nodo ha questi aspetti positivi, nel senso che se fatto in maniera corretta, se fatto col giusto hardware che non è troppo scadente, quello che succede è che questi nodi qui voi ve li mettete in casa, li accendete, li collegate al router di casa e di fatto ve ne dimenticate, non dovete fare più nulla, se non ogni tanto magari aggiornare i software, se siete d'accordo ovviamente con gli aggiornamenti che vengono piano piano implementati. Però a volte mi fanno anche una domanda, che è la seguente: ok, ho capito che un nodo è di fatto un computer che fa girare questo software, che consente di scaricare la blockchain e che consente di verificare che i nuovi blocchi, cioè le nuove pagine di questo libro mastro, vanno in qualche modo a rispettare tutte le regole del protocollo Bitcoin. Perfetto, ho capito questa cosa qui, ma quali sono i vantaggi di avere un nodo Bitcoin? Cioè, se io per utilizzare Bitcoin di fatto non ho bisogno di avere un nodo, ok? Quando voi scaricate un wallet, che sia Electrum, che sia Sparrow, voi vi potete connettere tranquillamente al nodo di un'altra persona e quindi potete consultare la vostra blockchain utilizzando il nodo di un'altra persona. Quindi per quale ragione io dovrei avere un nodo? Allora, ci sono dei vantaggi indiscutibili. Il primo vantaggio è quello di avere privacy. Chi fa girare un nodo, chi ha il proprio nodo a casa propria, cioè proprio sulla sua scrivania, quando dovrà consultare la blockchain per vedere che magari i propri indirizzi hanno un certo saldo o se hanno saldo zero, o per vedere che su un certo indirizzo hanno ricevuto una certa quantità di satoshi, ecco, a quel punto non è necessario appoggiarsi a un nodo terzo, ma ci si può benissimo appoggiare al proprio nodo che di fatto avete sulla scrivania. Questa cosa qui vi dà, dal mio punto di vista, diversi vantaggi di privacy, perché la persona che vi mette a disposizione il suo nodo per farvi consultare la blockchain, perché voi magari non ce l'avete, potrebbe in qualche modo loggare tutte le richieste che voi fate attraverso il vostro wallet a quel nodo specifico, e quindi si potrebbe fare una sorta di clusterizzazione, una sorta di tracciamento degli indirizzi e capire che un certo pool, un certo gruppo di indirizzi fanno riferimento tutti a una singola persona. Quindi c'è un vantaggio di privacy, voi non vi appoggiate a nessuno e inoltre voi siete sicuri delle regole del protocollo che state facendo girare sul vostro nodo. Quindi, avendo ognuno il proprio nodo, ci si dovrebbe fidare esclusivamente di quello che dice il proprio nodo. Questo giusto per essere chiari. Ci sono dei vantaggi sicuramente di privacy, questo è quello che spinge la maggior parte delle persone perché il vantaggio più forte dal mio punto di vista a crearsi un proprio nodo. Ci sono dei vantaggi di sicurezza, cioè voi siete tranquilli che quello che vedete sul vostro nodo è qualcosa di reale, perché il nodo vi appartiene, magari qualcuno non vi sta facendo credere di aver ricevuto dei fondi quando non li avete realmente ricevuti, però diciamo che ormai questo problema dal mio punto di vista non c'è più, anche perché software utilizzano dei sistemi per mitigare questa problematica, per cui non è tanto il vantaggio di sicurezza, è più il vantaggio di privacy quello che spinge le persone a crearsi dei propri nodi. E poi in maniera molto relativa si aiuta la rete Bitcoin, perché in qualche modo più nodi ci sono, più copie di questa blockchain, di questo registro ci sono, e quindi questo di qui assicura una certa robustezza a tutto il network. È molto relativo, perché qui ci sarebbero molte molte cose da aggiungere, non è così banale, però diciamo relativamente si aiuta la rete. Blocco un attimo solo per poco, ti chiedo solo che se questa puntata ti sta piacendo, se ti sta intrattenendo, se ti sta spiegando qualcosina di nuovo, io ti prego vivamente di condividere questo episodio del podcast, di condividere un articolo di questo gruppo, di aiutarmi in qualche modo e spingermi nella creazione di questo podcast, dandomi le energie e di fatto la benzina per poter creare ogni settimana un nuovo episodio. Probabilmente ti stai dicendo: vabbè, ma tanto c'è qualcun altro che lo fa. No, ragazzi, possiamo fare molto di più con le condivisioni, quindi faccio appello a tutti voi: se ogni settimana mi ascolti, se hai ascoltato più puntate, per favore, a te non costa nulla e una condivisione a me dà una grande mano. Non aspettare che lo facciano gli altri, perché purtroppo sono poche le condivisioni, quindi io mi riferisco proprio a te che stai ascoltando. Vi lascio alla continuazione della puntata. E poi c'è un'altra domanda che uno si può porre: ok, ho capito tutte queste cose, ho capito che ci possono essere dei vantaggi, ma chi è che può avere un nodo Bitcoin? Beh, avere un nodo Bitcoin è un qualcosa alla portata di tutti. Ovviamente dovete avere, come dicevo prima, un SSD, quindi una memoria di 2 tera, e questa memoria qui deve essere ovviamente accoppiata a un dispositivo tra quelli più svariati che abbiamo citato prima. Non c'è il permesso da chiedere a qualcuno per creare un proprio nodo. Bitcoin è qualcosa di permissionless, quindi voi non dovete chiedere il permesso a nessuno. Chi si vuole fare un nodo lo può fare, non c'è un'entità centrale che controlla chi può o non può avere un nodo. Quello succede per le banche, no? Chi può o non può avere il registro di tutte le transazioni dei clienti, c'è qualcuno che lo decide. Su Bitcoin non è così. Tutti possono avere il proprio registro, e di fatto questo di qua fa sì che è un registro veramente pubblico. Immaginate che dal momento che i dispositivi per fare un nodo possono anche essere dispositivi molto datati, fare un nodo è anche un qualcosa di relativamente semplice in paesi a basso reddito, ad esempio come l'Africa, o nei posti più sperduti dell'America Latina. Ormai la componentistica di base per poter creare un nodo è un qualcosa che si trova praticamente quasi ovunque nel mondo. Ci sono poi delle piccole eccezioni ovviamente a questa cosa qui, però di fatto tutti possono avere un nodo, perché di fatto la componentistica è relativamente semplice da trovare, e soprattutto non c'è da chiedere il permesso a nessuno. Quello che va tenuto in considerazione è che però ci sono diversi tipi di nodi, ok? Ora vediamo quali sono questi diversi tipi di nodi. la cosa che mi preme molto far presente è che un nodo si può creare con tutti i sistemi operativi, quindi sia con Windows che con Linux. Io non l'ho mai creato con Windows, non è un sistema operativo che mi piace particolarmente, non mi dà tutta la libertà che mi piace avere. Però comunque, ecco, la cosa fondamentale, oltre al fatto, scusate, che è anche un sistema operativo closed source, però la cosa fondamentale è che di fatto tutti i sistemi operativi andrebbero bene tecnicamente per creare un nodo, quindi Windows, Linux, Mac, Android, ok? Quindi qualsiasi sistema operativo di fatto. Però, come dicevo, ci sono diversi tipi di nodi. Esistono i nodi cosiddetti, ad esempio, plug and play. Questi di qua sono quelli più semplici da creare. Di fatto voi scaricate un sistema operativo dedicato su una schedina SD, lo inserite ad esempio in un Raspberry e questi di qua si avviano, fanno tutto da soli, non c'è particolarmente, non c'è nessuna difficoltà nel poter creare questa tipologia di nodi. Peccato che sono dei nodi che di fatto creano diversi problemi, leggendo quelli nei vari gruppi Telegram, sento spesso di persone che hanno diversi problemi con questo tipo di nodi. Secondo me sono anche dei nodi che hanno anche dei limiti, e poi per carità tutto si può fare, però di fatto se voi li utilizzate così per come vi vengono proposti non è che decidete nulla del vostro nodo, è una soluzione preconfezionata, questo vuol dire plug and play, cioè lo attaccate e lui va, però ecco, sono molto molto limitati per fare un certo tipo di cose, ci si sta stretti, oltre al fatto che di solito questi nodi hanno anche dei problemi di privacy dal mio punto di vista, perché magari non istradano tutto il traffico attraverso la rete Tor. Della rete Tor abbiamo parlato in una precedente puntata, quindi magari ripescatevela, ma ricordo anche che ci sono anche degli articoli all'interno di questo gruppo. Poi ci sono dei nodi plug and play, il più famoso è il nodo Umbrel, ok? Umbrel è un'implementazione che consente di fare tante cose, tra cui nodi Bitcoin. Vi metto il link nelle note di questo episodio, quindi in basso a questo episodio, dateci un'occhiata. Io ovviamente ve lo sconsiglio, non li utilizzo in prima persona questa tipologia di nodi, perché hanno dei limiti evidenti che a me starebbero troppo stretti. Poi ci sono dei cosiddetti nodi fatti con degli script. Che cosa sono degli script? Sono delle automazioni e di fatto voi quello che fate utilizzando questi nodi fatti con questi script è avviare un'automazione e il nodo, in base a delle cose che voi dite, a delle impostazioni che selezionate, si va a creare in maniera autonoma. Mi piacciono sicuramente migliori riguardo quello che abbiamo detto prima, cioè i nodi plug and play. Però anche qui, ecco, se uno si approccia a questi tipi di strumenti, di fatto non è che possa comprendere molto di quello che sta facendo lo script, quindi è tutto in qualche modo pilotato. Per carità, sono scelte, diciamo ognuno è libero di fare la propria scelta. Io non amo questi nodi scriptoni, però comunque esistono e ve li segnalo. Un esempio di questi nodi fatti con degli script sono Raspberry Blitz, ok? Quindi Raspberry Blitz, di cui vi lascio anche qui il link in basso, è un modo per creare un nodo avvalendosi di uno script, cioè di un'automazione che fa tutta una serie di cose all'interno del vostro sistema. Poi esistono anche altri nodi fatti completamente manualmente, comando dopo comando. Questi di qui hanno ovviamente tantissimi vantaggi perché hanno praticamente infinito grado di personalizzazione, sono quelli che mi piacciono particolarmente, sono quelli che io consiglio, anche perché obbligano chi li fa a capire cosa si sta facendo. Ci sono diverse guide per poter creare nodi in questo modo qui. Io quelle due che mi piacciono, che poi sono anche quelle più utilizzate, sono la guida di RaspiBolt e di MiniBolt. Anche di questi vi lascio i link qui in basso, dateci un'occhiata, però sono delle guide fatte molto molto bene che se seguite portano facilmente alla creazione di un nodo. È chiaro che per poterle fare bisogna un attimo capire cosa si fa, quindi bisogna studiare un pochettino Linux, almeno i comandi di base. Poi comunque conosco di persone che, avendo le basi di Linux, sono riusciti non solo a crearsi tramite queste guide dei nodi e soprattutto a comprendere quello che si sta facendo, ma quello che succede è che poi anche proprio creare questi nodi insegna proprio qualcosa da un punto di vista tecnico. Quindi io li consiglio a tutti: chi si vuole un attimo sporcare le mani, chi è contento di voler imparare delle cose nuove, può tranquillamente farsi il proprio nodo. Vi posso garantire che quando ci riuscite, quando seguite ad esempio Raspibolt o Minibolt e riuscite a far funzionare tutto, ecco, quello che notate è che avrete una grande, grande, grande soddisfazione, perché avrete il vostro nodino che avete a casa sulla scrivania. Vi connetterete a lui quando andrete di fatto a consultare il vostro wallet o quando dovrete ad esempio fare una transazione. Alla fine, tra i nodi c'è anche un'altra soluzione che io sconsiglio fortemente, ma comprendo che non tutti hanno il tempo e la voglia di mettersi a studiare un minimo, che è quello di pagare qualcuno che faccia per voi il nodo. Cioè, voi commissionate a qualcuno che vi crei il nodo nel modo che volete di più, magari vi fate poi spiegare le operazioni di base come si fanno, vi fate poi spiegare eventualmente come si aggiornano, e in questo modo voi avete il vostro nodo. Ovviamente qui tutto il discorso riguardo la conoscenza e la sovranità viene, magari un po' meno rispetto alla sovranità, però sicuramente riguardo la conoscenza viene un po' a mancare, quindi è un sistema che io non consiglio affatto. Ecco, magari studiate voi, preferisco che avete questo approccio, studiate voi e vi fate voi il vostro nodo, e non tanto che magari pagate qualcuno che lo fa per voi. Creare un nodo inoltre plug and play è un qualcosa di molto facile ma sconsigliato. Ovviamente, come poi dicevo prima, studiare le basi di Linux e crearsi il proprio nodo manualmente è invece quello che io consiglio. Ok? Quindi io vi lascerò all'interno di questa puntata tutti i riferimenti. Chi vuole può ovviamente avventurarsi nella creazione del proprio nodo. Adesso sapete che cos'è un nodo. Io spero di non aver banalizzato troppo la questione dei nodi, ovviamente. Se ho banalizzato troppo, vi prego di perdonarmi, lo dico ai più esperti, però di fatto questo è un nodo. Non escludo che magari in futuro faremo delle puntate dove andiamo un attimo ad approfondire, magari in termini un po' più tecnici, questa questione qui dei nodi, però per il momento io penso che, come primo approccio a sapere che cosa è un nodo, a conoscere proprio le cose di base, a saperne parlare, io penso che questa puntata possa dare un'idea piuttosto precisa a chi magari non sapeva prima che cosa era un nodo. Se poi avete suggerimenti o mi sono espresso male in qualche parte di questo episodio, ovviamente scrivetemelo e senza nessun problema ovviamente aggiungo una nota all'episodio. Io con questo vi saluto, vi auguro una buona continuazione di giornata o una buona notte, a seconda della parte del mondo in cui siete. Ci sentiamo in settimana e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio di questo podcast. Un grande abbraccio a tutti e ci sentiamo presto, il vostro Carmine. A presto.